parola di stamattina pregando. Ci alziamo. Signore Dio meraviglioso, vogliamo che tu possa parlare a ognuno di noi attraverso la parola di oggi e che con il tuo spirito, Signore, possa rivelarci quello che abbiamo bisogno di comprendere per ripartire in corsa e camminare fiduciosi nella fede del grande Dio che abbiamo, del grande e meraviglioso Dio che abbiamo. Grazie per come ci parli, nel nome di Gesù. Amen. Leggo due versi e poi vi dico il titolo. Matteo capitolo 10 verso 29. Ho capito, Sì, mettilo con la vibrazione. No. Allora, Matteo 10, 29, non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Luca 12 verso 6 dice: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Parliamo dei passeri. Intanto dice il titolo, ve lo do subito. Quando cade il passero. Questo l'abbiamo letto nel primo verso, che è Matteo 10, 29. Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Il passero. Che tutti quanti sappiamo che è un animaletto piccolino. Non ha un becco da ferire. Non ha artigli per prendere prede, non ha una massa volumica da minacciare gli altri animali. Diciamo un animale innocuo, un animale molto indifeso, quasi come le pecore. Ma che agli occhi degli uomini anche di poco valore, mezzo soldo. Per un soldo. Ah, due passeri e un soldo, quindi mezzo soldo, giusto. Se due passeri valgono un soldo, significa con un soldo ne compri due. Cinque, due soldi e mezzo, però se tu ne compri cinque, con due soldi te li danno. Ce n'è uno in più, insomma, sempre sta politica, però questo marketing funziona, ha funzionato, è antico, tu. Se ne prendi di più, te lo fanno pagare di un po' di meno. C'è il passero, quasi qualcosa che non conta niente, che ha poco valore. Però Dio dice che anche quest'animale che ha poco valore, non cade senza il volere di Dio. Allora qualcuno si dirà: ma perché Dio permette che il passero cade? Perché deve cadere? Se è un animale che non fa male a nessuno, se è un animale innocuo, che non è come il leone o come la pantera, una tigre, un orso, un ippopotamo, un serpente velenoso. Questi animali sono pericolosi. Perché Dio permette che il passero cade? Qui possiamo trasportare la condizione del passero con gli umani. Ci sono umani semplici, bambini per esempio, bambini indifesi che vengono travolti da un ubriaco con la macchina e uccisi. È un passero che cade, due passeri che cadono, di recente è successo qualcosa qui vicino a noi, ma di queste cose quante ne succedono? Bambini che si trovano, o anche adulti, persone anziane, persone che mischini non fanno male a nessuno, si trovano per strada nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, si fermano dei delinquenti mafiosi per fare un regolamento di giustizia secondo la loro giustizia e colpiscono qualcuno che è nel mezzo, che non c'entra, solo perché si trova lì casualmente e muore sparato per sbaglio. È un altro passero che cade. Bambini, donne, anziani, vecchi, che si trovano in luoghi di guerra dove continuamente ci sono bombardamenti, arrivano bombe e possibilmente muoiono i genitori e restano i bambini orfani senza nessuno. Passeri che cadono, quanti passeri che cadono. E tutti noi a puntare il dito su Dio, perché Dio permette che il passero cade? Questo è quello che porta il diavolo a mettere in evidenza questo aspetto, affinché le persone si allontanino dalla ricerca di Dio. Perché se Dio esistesse, gli fa capire, si prenderebbe cura degli innocenti, di quelli che hanno, diciamo, non hanno difese. Ma qui il Signore ci vuole fare capire tutta un'altra cosa. Ci vuole fare capire che se qualcosa che per te ha poco valore, per Dio vale molto. Cioè, Dio si prende cura, nella seconda scrittura che abbiamo letto, cioè in Luca 12,6, dice: cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Ora, nel verso precedente abbiamo visto che cade con il permesso di Dio. Nel questo verso vediamo che non è dimenticato davanti a Dio. Significa che se tu acchiappi un animaletto innocente e lo torturi, te la vedrai con Dio. Quelli che fanno la vivisezione e che torturano gli animaletti, quelle sono creature di Dio. Te la vedrai con Dio. Dio non se le dimentica. Così come io non mi dimentico del mio cagnolino. Ma lui fa di tutto per non che io non lo dimentichi. Lui mi fa ricordare sempre tutto. E la mia agenda degli impegni con lui. Che poi dico, il mio cagnolino era Samuele, non è mio. Insomma, io sono un nonno, lui è il responsabile. Il mondo si fa un'idea sbagliata di Dio, perché Dio permette certe ingiustizie, perché Dio permette che alcune cose accadano. Perché Dio permette che alcune cose accadano? Qual è il motivo per cui Dio permette che alcune cose accadano? Perché Dio ha fatto l'uomo libero. E io questa cosa non so quante volte la dico e la ridico e la dirò. Ha fatto l'uomo capace di scegliere quello che vuole fare. E se Dio rispetta la libertà dell'uomo, è perché Dio sa quello che fa. Non possiamo giudicare Dio perché Lui lascia fare cose che magari creano dolore al cuore stesso di Dio. Vi ricordate la storia di Abele e Caino? Voi pensate che Dio si è rallegrato che Abele avesse finito di vivere perché suo fratello era invidioso e lo ha ucciso? Non ha provato dolore? Quando Caino ha alzato la mano contro suo fratello, un altro passero che cade. E al leggere non cade un passero senza che Dio lo permetta. E allora Dio ha permesso che Caino uccidesse Abele. È così o no? Dio l'ha permesso che Caino uccidesse Abele? Ditemi, sì o no? Lo ha permesso che Caino uccidesse Abele. Ma era la volontà di Dio che Caino uccidesse Abele? Allora dobbiamo distinguere le due cose. Quello che Dio permette è quello che è la sua volontà. Infatti poi Dio ha parlato con Caino. Ha detto: il sangue di tuo fratello grida giustizia dalla terra. Il sangue di tuo fratello grida giustizia. Dio non si è dimenticato di Abele. Così come non si dimentica dei passeri che cadono. Dio vede le ingiustizie e Dio ne soffre dell'ingiustizia. E quante ingiustizie vengono fatte? Quante ingiustizie vedono i nostri occhi? Ma noi non siamo chiamati a essere giustizieri. Attenzione su questo. Perché con molta facilità noi ci alziamo con questa veste di essere giustizieri. Il giustiziere è Dio, ma Dio per adesso ha deciso di essere misericordioso. E se Dio ha deciso di essere misericordioso, non c'è nessun giustiziere che può essere giustificato da Dio. Almeno che non è un giudice che deve applicare la giustizia, che deve esaminare i fatti e deve emettere una sentenza. E generalmente la sentenza la emette, la dichiara il giudice, ma la decide la giuria. Sentiti i fatti, i testimoni, gli avvocati, e poi il giudice è il moderatore, è quello che può dire a un avvocato di sedersi, di starsene zitto, diciamo quello che regola la cosa, insomma, uno che conosce naturalmente la legge. Ma poi il giudizio viene emesso, dichiarato dal giudice, ma è emesso dalla giuria che valuta. Cosa voglio dire? Voglio dire che il Signore non ci ha chiamati a condannare nessuno, né non ci ha chiamati a giudicare nessuno, ci ha chiamati a fare la sua volontà. E quando succedono certe cose che sembra che non... ma allora Dio che cosa sta facendo? Perché accade questo? È perché noi abbiamo il dovere di fare la nostra parte e non preoccuparci di quello che gli altri non stanno facendo, di quello che gli altri stanno facendo. Tu devi sapere che cosa devi fare tu. Ognuno di noi dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare noi. E questa è la volontà di Dio, non quello che deve fare Tizio o Caio, o quello che non fa Tizio o Caio, o se lo fa male o se lo fa bene. Tu fai quello che devi fare. Se riusciamo ad entrare in questo ruolo, fratelli cari, noi sentiremo la presenza di Dio, la dolcezza di Dio, la grandezza di Dio. Non ci smarriremo nella fede, saremo vicini a Dio, sentiremo la sua voce, sentiremo la sua presenza, perché non si è uscito fuori binario. Quando noi facciamo qualcosa che deve fare Dio e che Dio fra l'altro ha deciso di non farlo, per il momento di non farlo, dove andiamo? Cioè l'uomo fa le sue scelte e ha diritto di fare le sue scelte. tu hai diritto, hai il dovere di fare in modo che le persone che stanno vicino a te possano fare le scelte giuste, ma non li puoi costringere a fare la scelta giusta con la tua forza, con la tua violenza. Lo può fare il genitore con i bambini, con i figli. I figli hanno a fare quello che ci dice il genitore, se no ci sono sculacciate. E i genitori che non vogliono dare sculacciate non amano i loro figli. E quando sono ranni, se pigliano pure i figli. Se ne prenderanno dai figli. Se non lo fanno da piccoli, mentre sono piccoli. Io ricordo sempre un'immagine che sempre ogni tanto ho visto una scena di un padre che non toccava mai suo figlio quando faceva le marachelle e c'era bisogno di qualche sculacciatina. E sto figlio ancora è piccolo, non si può difendere, ma non è che si deve fare una colluttazione che lo deve ammazzare, gli deve far capire che ha sbagliato. Però dice, non si può difendere, quando poi si potrà difendere, poi allora io gli alzerò le mani. Ma sta convenzione non ne deve. Quando poi il figlio era 20 centimetri più alto di lui, ho visto questa scena che il padre voleva assalirlo, ma il figlio quando faceva così già non si poteva avvicinare. Vedevo che il padre saltava per cercare di raggiungerlo, ma il figlio era così grande che non gliel'avrebbe permesso né ora né mai. Non è, c'è un tempo in cui i figli vanno cresciuti anche con la disciplina, e la disciplina è amore, ma i tuoi figli, non i figli degli altri, i tuoi, i figli degli altri, tu prega perché il Signore dia sapienza ai genitori, ma manco di me, non ti permette manco di giudicare chi è che come vengono educati i figli. Dio permette anche quello, Dio permette ogni cosa. Però ho visto tante cose nella mia vita. Ho visto un figlio dire a suo padre un sacco di parolacce, insulti, cose che io avevo solo, me la stavo quasi facendo addosso, vedendo il poco rispetto, anzi il niente rispetto verso il padre di questo figlio. Una ventina d'anni dopo ho visto la stessa storia con il figlio che ora era diventato padre, e suo figlio gli ha detto le stesse identiche parole che lui aveva detto a suo padre, nella stessa identica maniera, e Dio mi è testimone di questa cosa, ero presente, e queste cose sono registrate dentro la mia mente e nella mia anima. Le stesse identiche cose che il padre aveva fatto con suo padre, il figlio l'ha fatto con lui. Ha detto, guarda, 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 quello che uno semina raccoglie. E ancora non l'avevo letto nella Bibbia, perché a quel tempo la Bibbia non la leggevo. Ma dopo poi ho capito. Ora io quello che voglio dire e che il Signore ci chiama a fare delle scelte, noi possiamo solo influenzare le persone a fare la scelta giusta. Voglio leggere una scrittura in Giosuè capitolo 24, versi 14 e 15. Siamo alla conclusione della missione di Giosuè, ormai Giosuè è vecchio e sta per andarsene col Signore. Allora gli dice, perciò leggo solo la parte finale, perciò ora temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà, togliete via gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri di là del fiume, o gli dèi degli Amorrei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno. quanto a me e alla mia casa servirete. Vedete, Giosuè sta dicendo: scegliete chi volete servire. È una scelta. Dio lascia libere le persone ed è nel permesso di Dio. Qualcuno ha detto, ha definito questa cosa volontà permissiva, ma non la volontà assoluta. C'è una volontà assoluta che Dio, che è quello che tu perdoni, che tu ami, che tu parli in verità, che tu ami il prossimo, che tu lo aiuti, che tu fai la sua volontà in ogni cosa. Questa è la volontà assoluta di Dio. Poi c'è la volontà permissiva che Dio ti lascia fare quello che vuoi. Cioè, però scegliete, ha detto. Io vi dico una cosa, quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Se voi volete seguire il nostro esempio, io e la mia casa serviremo il Signore. Amen. Questo è quello che il Signore ci chiama a fare. Quello di aiutare le persone a fare la scelta giusta. Con il nostro esempio, con la nostra vita vissuta, possiamo influenzare le persone a fare la scelta giusta. L'uomo sceglie, che sceglie il bene o il male. Dio vuole ascoltare tutti quelli che vogliono il suo consiglio e li sa indirizzare e gli sa dire. Se Caino avesse detto a Dio: Dio, ho così tanta voglia di uccidere mio fratello, che ne pensi? Ha detto: non lo fare. Perché lo vuoi uccidere? È tuo fratello, lui ti vuole bene. Dio l'avrebbe convinto. E invece Caino, quando poi Dio ha detto: dov'è tuo fratello? È che sono il custode di mio fratello. Ah sì, magari spatte a mucci. Che sono il custode di mio fratello io. Il sangue di tuo fratello grida. Il sangue che tu hai versato perché l'hai ucciso. Dio permette, ma non tutto, non è volontà assoluta, è la volontà permissiva, perché l'uomo è libero di scegliere. Poi un giorno renderemo conto di tutte le nostre scelte. Ma questo spetterà a Dio, il giudizio. Che la Chiesa non lo dimentichi, fratelli. Che nessuno di noi lo dimentichi. Quello che sto dicendo è Dio che giudica, non noi. Noi possiamo solo influenzare le persone a scegliere il bene con amore. Al di là di quello puoi pregare, i genitori per i figli piccoli possono usare le mani o anche qualche pantofola, paletta. Guai a chi è che non le ha mai usate queste cose, perché è scritto nella Bibbia: il bambino si corregge con la verga, non c'è altra medicina. E chi non usa la verga non sta amando il proprio figlio. Cioè, questa è una cosa assolutamente vera. Ora Dio vuole che ognuno di noi possiamo veramente fare parte di quella generazione nuova che Dio ha creato. Sapete, Dio non vuole cambiare l'uomo, Dio vuole farlo nuovo, perché non può cambiare. Un asino non può diventare cavallo, anche se glielo dici e gli dai gli ormoni per diventare cavallo, così come cercano di fare diventare un maschio femmina e una femmina maschio a furia di ormoni. Però a un certo punto c'è bisogno per forza del bisturi, ma nella natura c'è sempre quello. Ma gli ormoni che vengono somministrati artificialmente fanno un sacco di danno. Cioè, puoi fare diventare un uomo, donna è una donna, uomo, ma mano, facendo delle manomissioni di quelle spaventose, però alla fine sempre quello è maschio, era, anche se ha la forma, ha preso la forma di donna, e donna è se ha preso la forma di un maschio. Per l'uomo che diventa donna lo capisco, ma da una donna che diventa maschio non lo capisco come ci diventa, non lo so. Non riesco a capirlo, però Dio non vuole fare diventare una persona più buona. Dio vuole fare una nuova creazione, una persona che assomiglia a Lui. Dobbiamo stare attenti se sta crescendo l'uomo che Dio ha creato o se ancora vive l'uomo vecchio. Se vive ancora l'uomo vecchio dentro di noi, e allora quell'uomo vecchio vuole cambiare gli altri con i propri consigli, con le proprie parole, con le proprie cose. Ma se Dio ha deciso di farlo nuovo perché ha visto che non c'era aiuto, se una persona nasce, lo dico in termini geometrici, tunnu, non può morire quadrato. Tunnu era e tunnu resta. Generalmente questo termine è persone con un cervellino piccolo. Allora, non può restare, non può morire intelligente, una persona che di intelligenza ne ha poco. Però se diventa una nuova creatura, diventa una persona intelligentissima. La nuova creatura non è... No, non ha limiti, perché può raggiungere la statura di Cristo. La nuova natura è quella che ci fa partecipi della natura di Cristo e che ci fa attingere delle risorse del cielo, dall'intelligenza suprema. Possiamo collegarci, noi siamo, sapete, nei computer collegati in rete si chiamano, c'è un server che è quello principale e poi ci sono i client, scritto client, che sono i computer collegati. Mio figlio ne sa qualche cosa meglio di me. Ecco, noi se siamo nati di nuovo siamo dei client collegati con il server che è Dio, e quindi attingiamo di tutte le risorse che sono nel cielo, per cui noi saremo persone intelligenti, persone che sbagliano poco e niente, e quando sbagliano, sbagliano perché sono andati nella carne. Ma se andiamo nello spirito non possiamo sbagliare, perché se andiamo nello spirito vuol dire che ascoltiamo Dio e facciamo quello che Dio ci dice, e se facciamo quello che Dio ci dice non si sbaglia. E quando facciamo di testa nostra che si sbaglia, è chiaro? Allora, ma come la mettiamo con le persone, che i passeri che cadono? Cioè, tu puoi accettare una cosa del genere? Sì, la devi accettare, però Dio sappia che non li dimentica. Forse li troverai, quei passeri che sono caduti, li troverai in cielo. Io non lo so, se Dio non se li dimentica, non lo so cosa farà con gli animali nella vita eterna. Forse Silvana avrà i suoi cagnolini, i suoi bassotti, li troverà nel cielo poi. Forse io troverò la mia Lea, la gattina che non miagolava mai e che però apriva le porte e anche il frigorifero e riusciva bene a farlo. Io non lo so, se Dio non li dimentica i passeri, qualcosa vuol dire che c'è un registro anche per gli animali, perché Dio si prende cura anche delle creature. Quando mandò Giona per predicare il Vangelo a Ninive, disse che c'erano 100.000 persone che non sapevano discendere da destra e da sinistra, per non contare gli animali, perché Dio si prendeva cura anche degli animali. Anche se Liliana non ne sopporta, mi chiama il mostro. Un cagnolino lo chiama il mostro. Va bene. Dio ama anche gli animali. Dio ama soprattutto le persone indifese, le persone semplici, e di questo i cristiani dobbiamo prenderci cura, di chi non si sa difendere. E Dio guarda, e poi un giorno renderemo conto di quello che noi facciamo. Le persone semplici, le persone che non si sanno difendere, allora cerca di essere di sostegno, di impedire che gli facciano del male. Questo non è sbagliato. E aiutare le persone, se tu vedi che c'è una vecchietta che sta attraversando mentre ci sono persone che non rispettano i pedoni, cerca di fare dei segnali, accompagna la vecchietta, fai qualche cosa. Ci sono cose che possiamo fare, cose che siamo chiamati a fare. Siamo chiamati a fare la giusta scelta. Giosuè ha detto: quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Ma voi scegliete chi servire, se servire Dio o se servire gli dèi che i vostri padri hanno servito in Egitto. Perché erano là in Egitto, gridavano a Dio, ma servivano gli dèi degli egiziani. E se le sono anche portati. Se le sono portati, e questo è stato un po' il problema, erano diventati idolatri anche loro. E Dio, nonostante che si manifestava e manifestava la sua grandezza in tutti i modi, ma voglio farvi ricordare anche un'altra cosa. Quando accadono cose dolorose, beh, Dio lo permette, ed è la sua volontà, non è insensibile. Quando hanno preso Giovanni Battista e gli hanno tagliato la testa, e hanno detto poi a Gesù cosa era successo, voi andate a leggere, Gesù è rimasto silenzioso. Si è messo in disparte e io penso che ha pianto. Ma era la volontà permissiva di Dio che l'hanno potuto uccidere. Ma Dio ha pianto nella persona di suo figlio, ma io credo che anche il padre ha pianto. Se Dio permette certe cose, non ne gioisce, piange. Ricordiamo, Gesù si è appartato ed è rimasto silenzioso, si è addolorato per le scelte sbagliate. Se poi andate a leggere, che io la voglio leggere insieme con voi, io leggo la parte conclusiva per non leggere tutto, ma se voi andate a leggere, Erode era un uomo che stimava Giovanni Battista, era la moglie di suo fratello, che era la sua convivente, Erodiade, che non lo sopportava perché lui diceva: manda via la moglie di tuo fratello perché tu sei un adultero. E nonostante questo, Erode aveva stima di Giovanni Battista, sapeva che aveva ragione, ma la debolezza della sua carne non gli permetteva di fare quello che era giusto, la scelta giusta, perché chi è che ha la vecchia natura è difficile che faccia la scelta giusta, deve nascere di nuovo e devi avere il cambiamento della mente per poter fare le scelte giuste, per poter crescere secondo la volontà di Dio. Ma voglio leggere in Marco capitolo 6 dal verso 22. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla: domandami tutto ciò che vuoi e io te la darò. E le giurò: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò fino alla metà del mio regno. Ella uscì, disse a sua madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. Ed ella, ritornata subito dal re, gli fece fretta la richiesta dicendo: io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista. E il re, sebbene ne fosse molto rattristato a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle opporle un rifiuto, così il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. Dio conosceva già come sarebbe morto il suo grande profeta, che sarebbe morto per una debolezza della carne e per l'orgoglio del re e per il desiderio, per la lussuria del re e il desiderio carnale, perché quando ha visto la figlia di Erodiade gli è salita la pressione, e quando l'ha visto danzare ci arruava a 200 e non ragionava più. Forse gli poteva venire un infarto, era meglio. E invece ha detto: ti darò anche la metà del tuo regno, del mio regno, qualunque cosa mi chiederai. A questo punto la ragazza inesperiente dice: beh, c'è un'opportunità che si verificherà solo una volta nella vita. Vado a chiedere consigli da mia madre. E sua madre subito ha chiesto qualcosa per lei, non per suo figlio. Finalmente a Cristo ci uzzettiamo, se ci tagliamo la testa uzzettiamo. Dio ha permesso che gli fosse tagliata la testa. Un altro passero che cade, che è più che un passero, un giusto che cade per volontà di Dio, ma non è la perfetta volontà di Dio, è perché l'uomo sceglie. Perché l'uomo fa delle scelte e perché anche era il momento in cui poteva accadere, perché ormai Giovanni Battista la sua missione l'aveva compiuta. Ci sono dei piani di Dio, e che se si devono realizzare dei piani, Dio fa qualcosa, ma se i piani di Dio si sono realizzati, Dio permette anche la morte. Così come Dio ha permesso la morte di Stefano, un altro passero che cade, solo perché sta predicando la verità, sta dicendo quello che il popolo di Israele avevano fatto, avevano condannato il giusto, il Messia, e si erano attirati, diciamo, quella colpa di aver accusato e condannato a morte il giusto figlio di Dio, Gesù Cristo, il Signore. E Dio ha permesso che fosse lapidato, ma Dio piangeva, non ha impedito che le persone lo colpissero, lo uccidessero, anche perché sapeva che quello che avrebbe dovuto fare Stefano, lì c'era uno che era pronto per poterlo fare. E forse anche di più, Paolo, colui che aveva autorizzato. Dio sa ogni cosa. Noi dobbiamo stare tranquilli che se Dio permette delle cose, o a volte le può anche impedire, ve l'ho detto qualche domenica fa, Dio ha impedito che prendessero Gesù nella sinagoga. Quando Gesù lesse quel libro di Isaia, ha detto: questa scrittura oggi si è avverata ai vostri occhi, lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto. Ecco, ha detto: io sono il Messia, colui che aspettavate, sono io. E allora tutti volevano ucciderlo, ma non ci sono riusciti. Dio non l'ha permesso, perché il Signore doveva compiere. Ma quando lo permette è perché ormai non c'è niente da fare. Ormai quello che c'era da fare è stato fatto, ci sono le scadenze e ormai si muore. Se c'è una morte vuol dire che Dio l'ha permesso, vuol dire che c'era qualcosa, altrimenti Dio interviene. Ma Dio è seduto sul trono, ricordiamolo. E lui decide di fare quello che vuole. Quello che noi dobbiamo fare è sapere che intanto se c'è un bisogno dobbiamo pregare. Se c'è una persona malata dobbiamo pregare per i malati. Se poi l'ammalato non guarisce, tu stai tranquillo davanti a Dio e dici: Signore, io so che tu sei buono e comunque tu sai quello che devi fare. Io so che puoi guarirlo e so che tu lo ami, e comunque nel tuo amore io non lo so. Ora è nelle tue mani, decidi tu quello che devi fare.
ma noi dobbiamo però portarli i bisogni al Signore. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto sapete cosa dobbiamo, qual è la nostra parte? Che non dobbiamo scandalizzare le persone che ci stanno accanto. Non dobbiamo far vedere alle persone che siamo persone false, persone ipocriti. Le persone false, le persone ipocriti sono quelle che parlano con la bocca e poi con i fatti fanno tutt'altro. Se tu dici di amare le persone, non le devi sparlare. Soprattutto quando le persone non ci sono. Se tu dici di odiare il male, stacci lontano. Stai lontano dal male. Altrimenti siamo ipocriti. Ma è il tempo in cui non si scherza più. È il tempo in cui il diavolo si sta giocando tutte le sue carte per cercare di fare morire la fede di ogni singolo credente. Semplice. Sapete, io sono onorato di avere gente semplice, però non dovete essere stupidi, dobbiamo essere astuti, dobbiamo essere prudenti, semplici ma prudenti. Prudenti perché il nemico specula sulla semplicioneria. Noi non dobbiamo essere semplicioni, dobbiamo essere semplicemente semplici. Ma i semplicioni sono quelli che tutto quello che gli passa per la mente lo fanno uscire dalla bocca. Abbiamo un filtro, dobbiamo usarlo. Questa parola che sto dicendo ferirà qualcuno? Se ferirà qualcuno, io allora me la trattengo. Se non ferisce, se fa del bene a tutti, allora la posso dire. Amen. Io vi dico una cosa, prima di parlare o di scrivere, credo che ci fa bene, faccio una bella pregata. Se tu devi andare a parlare con qualcuno e dire cose importanti, almeno stai un'ora davanti a Dio a pregare in altre lingue. Dopodiché, quando poi sei in pace e edificato nello Spirito, allora facci. Sicuramente gli dirai cose che ti faranno riportare una grande vittoria. Non so se arriva il messaggio che sto lanciando. Prima, qualcuno dice, prima di parlare ingranamoci il verdo. Io sto dicendo, prima di parlare prega. Ma prega parecchio. Non fare la pregherina come quella del benedire i cibi prima di mangiare. Stai un'oretta davanti a Dio e parla col Signore. Dice, che ne pensi di questa situazione? Chi sto? Che gli affari? Devo subire, devo sopportare, devo fare. Vedi cosa ti dice il Signore, vedi che consigli Dio ti dà, poi cerca di ascoltarlo e di mettere in pratica, e poi possibilmente decidi nemmeno di andare, ma di pregare, di benedire, dopo che hai pregato il Signore. Cioè, noi dobbiamo andare verso la maturità, verso la crescita vera, ma soprattutto dobbiamo permettere allo Spirito Santo di manifestare la sua grandezza e la sua potenza. Amen? E questo lo possiamo fare se siamo forti nello Spirito. E quindi se non siamo persone che facilmente puntano il dito, se non siamo persone che hanno bisogno di essere riprese, se non siamo persone che hanno... Cioè, se siamo persone che stanno con il cuore in umiltà nella presenza di Dio, allora Dio farà grandi cose. Amen. Voglio leggere una scrittura in 1 Giovanni capitolo 5 verso 16. Dice: se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita. Quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Se tu vedi che c'è qualcuno che sta peccando, la prima cosa che fa è non cercare di convincerlo a non peccare. Prega. Perché se chi lo ha deciso che peccare, peccherà. Tu ti fai solo il fegato fradicio, e invece prega. E di Signore, in questo momento quello ha deciso di peccare. Io ti chiedo, Signore, di illuminarlo. Io ti chiedo perdono per la sua decisione. e comincia a piangere davanti a Dio. Signore, io amo questa persona e voglio che sia, che non vada a finire all'inferno. Signore, io leggo tutti i demoni che lo stanno trascinando. Cerca di fare intercessione, cerca di pregare, cerca di stare. Prega e Dio gli darà la vita. Tu fai la tua parte, Dio farà la sua, ma se tu non preghi, per il fratello che sta peccando, per il fratello che si è allontanato, per il fratello che si è sviato, per il fratello che è in questo momento è scoraggiato e non sa che pesci prendere e si è fermato, allora lascia, permetti al Signore di fare la sua parte con la tua preghiera. Siamo uomini o donne che si fidano di Dio. Dio sa fare le cose meglio di noi. Dio non ci ha chiamato a convincere a tutti i costi le persone. Ci credete che non siamo capaci di convincere? Questa è la prima cosa che ho capito quando mi sono sposato. Ho capito che non potevo convincere mia moglie. E poi questa cosa l'ho estesa. Se non posso convincere mia moglie, manca all'altro posso convincere. Se a mia moglie no, figuriamoci gli altri. Ma chi convince è Dio. A me infatti mia moglie è stata convinta da Dio. Ma perché io l'ho capito. È una cosa importante che devi capire, che tu non puoi convincere nessuno, tu puoi solo pregare perché Dio convinca le persone. Amen. Ma Dio ha convinto mia moglie perché mia moglie voleva essere convinta. Ma se mia moglie fosse stata una che era già convinta, che non muriesse convinta, non l'avrebbe convinta. Non so se mi state seguendo. Dio convince chi vuole essere convinto, ma ci sono quelli che sono convinti. E Dio dice, ca non ci puozzo. Ma come, Dio non è l'onnipotente? Eh sì, ma quando trova una persona che è già convinta, non ci può fare niente. E allora che fai? Lascia perdere, metti la cosa nelle mani di Dio, lascia che Dio faccia il resto. Cioè non voglio dire che la tua deve essere una vita passiva, no, deve essere attiva, ma attiva nel modo giusto, attiva nel senso che non ti devi fare le budella fradice se vedi che le cose non cambiano, le cose, metti la cosa nelle mani di Dio, tu vai avanti, non ti fare fermare, amen? Guardiamo il Signore, quando ci sono problemi, situazioni pesanti, cose difficili, l'unica cosa che possiamo fare è mettere gli occhi su Gesù, ma questo sempre però, ma in modo particolare quando le cose sono pesanti, quando le cose sono difficili. Giosafat ci racconta qualcosa, secondo Cronache 20 verso 10, verso 12 dice, o Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro, poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi. Noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. E chi sta la cosa giusta? Noi siamo senza forza. Analisi giusta. Tu non puoi convincere il diavolo. Non ci è riuscito nemmeno Dio, perché chi lui era già convinto. Tu non puoi, quindi non hai le forze per contrastare una moltitudine. Sei senza forza. Riconosci che tu non puoi convincere? Se tu riconosci che non sei tu che puoi convincere, tu molli la presa e non ti accanisci a cercare di convincere, ma invece porti al Signore la cosa. E io ti garantisco che lo sa fare meglio di te e di me. Io da tanto tempo che ho deciso di non convincere nessuno, però il Signore mi chiama a predicare la parola, la sua parola. Se voi ritenete che io sto predicando la parola del Signore, che dalla mia bocca stamattina sta uscendo parola di Dio, e voi volete essere convinti, Dio sarà a convincere, non Pastore Rosario, ma la parola di Dio. Non mi posso prendere nessun merito che io ho convinto qualcuno, perché io ho usato la parola e la parola è di Dio, e la parola è Dio, quindi è Dio che convince, non sono io. O se persone non si fanno convincere, io sono a posto, io ho fatto la mia parte, posso continuare a pregare, Signore, fa che la prossima martellata, la prossima parola che tu mi darai, possa fare quello che non ha fatto la parola di questa domenica, lo farà la parola dell'altra domenica. Il Signore attraverso Paolo ha detto a Timoteo, insisti, predica la parola in te a tempo e fuori di tempo, durante i culti e fuori dei culti, c'è in ogni situazione, di notte, di giorno, a tempo e fuori di tempo, predica sempre la parola, insisti. E io voglio farlo, voglio fare anch'io la stessa cosa. Il popolo di Israele ha messo gli occhi su Dio piuttosto che guardare il popolo numeroso. E poi Dio è intervenuto e quella vittoria è stata grande. Un popolo piccolo vince su un popolo grande, ma non è il popolo piccolo che combatte contro il grande, è Dio stesso che combatte, è Dio stesso che fa giustizia, è Dio stesso che interviene. Questo è quello che dobbiamo capire, che tu non devi fare le battaglie di combattere, come si chiama quello dei mulini a vento? Don Chisciotte, collaborato di Sancho Panza. Ecco, non devi fare le battaglie di Don Chisciotte, devi fare le battaglie di Dio in ginocchio. In ginocchio, con la preghiera, con la tua vita ripiena d'amore di Dio, è questo che farà la differenza. Luca capitolo 12 verso 4. Ora dico voi amici miei, non temete coloro che Gesù che sta parlando, non è Luca, eh? Luca scrive e riferisce quello che Gesù ha detto. Ora dico a voi amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono fare niente di più. Ecco perché Dio permette che il passero cade, perché possono uccidere il corpo del passero, ma non il passero. Possono uccidere la carne dell'uomo debole, ma non l'uomo. Ecco se, perché Dio lo permette, perché il passero cade, perché quella non è tutto. Non è la vita fisica che è tutto, ma è la vita dello spirito che è tutto. E se Dio permette una cosa, se Dio ha permesso che Stefano cadesse, è il corpo che è caduto, ma lo spirito di Stefano è stato accolto in gloria. Amen. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna, sì, io vi dico, temete lui, 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio, quello che abbiamo letto prima. Nessuno di essi è dimenticato davanti a Dio, quindi se cade il passero non è dimenticato. Dio si prende cura anche del passero che è caduto. Vuol dire che Dio sa quello che deve fare. Cioè Dio sa fare, quando è caduto Abele, Dio ha parlato, è intervenuto, il sangue di tuo fratello grida vendetta, grida giustizia, e grazie a Dio che il sangue di Gesù grida perdono, e per quel grido di sangue noi possiamo essere salvati, e i nostri peccati possono essere purificati e possono essere perdonati. Amen. La Chiesa deve avanzare come un carro armato, e non ci deve fermare niente, non ci deve fermare nessuno. Noi dobbiamo continuare a testimoniare che Gesù vive, e non dobbiamo fermarci se certe preghiere non sono state accolte, non sono state esaudite. Dio sa quello che deve fare, noi dobbiamo solo pregare, e poi Dio sa, e poi riposiamo nel Signore. Lui ha cura del passero che cade, più di quanto noi possiamo avere cura. Sapete, a volte sembra che noi, io vedo mia moglie, vorrebbe salvare tutto il mondo, nel suo cuore c'è il cuore di una mamma, vorrebbe salvare tutti, vorrebbe fare, non vorrebbe fare mancare niente, vorrebbe che tutte le cose fossero giuste, vorrebbe che... Però la cosa che mi preoccupa è che certe volte poi crolla ed è stanca e sfinita. Tanto che una vicina di casa ha detto, ma ancora? Era dopo mezzanotte, ancora vedeva mia moglie che puliva le scale, che puliva. Ma ancora? E ha detto. Noi possiamo fare fino a un certo punto. Così ci, se facciamo, vogliamo fare la parte di Dio, ci stressiamo soltanto, non ci riusciamo nessuno. È Dio che sa convincere. È Dio che è sovrano, è Lui che è assiso sul trono. Amen. Se comprendiamo questa grande verità, noi andremo davanti nel percorso che il Signore ci ha messo e continueremo a fare la sua volontà. Useremo l'autorità che il Signore ci ha dato. Ma l'autorità che il Signore ci ha dato non ce l'ha dato per le persone, ce l'ha dato per il diavolo. Noi abbiamo autorità sul diavolo e sulle malattie, sulle maledizioni. Possiamo sciogliere le maledizioni, possiamo cacciare i demoni, possiamo guarire i malati. Ma fino a un certo punto però, guarire i malati. I malati che vogliono essere guariti, i malati che vogliono servire Dio, perché se ci sono malati che dopo che sono guariti poi vogliono ritornare a peccare, è meglio che non ci preghi, perché poi faranno, da guariti faranno più danno, mentre le malate ne fanno più picca. Se non vogliono seguire Dio, lasciali stare nella loro malattia. Ma se vogliono seguire Dio, allora aiutali a prendere la guarigione. Cioè noi possiamo pregare per gli infermi. E io voglio che la nostra unzione e la preghiera della fede in ognuno di noi possa funzionare. Ognuno dica funzionare. Funzionare, funzionare, funzionare. Ma sapete quando funziona? Quando il nostro cuore è vicino al cuore di Dio. Quando i nostri occhi sono su Gesù, quando guardiamo Lui, quando guardiamo come guarda Lui, pieni di misericordia, pieni di compassione. Amen. Portiamo le persone al Signore, ma non facciamo come quelle persone che portarono l'adultera a Gesù. Portiamola ai piedi della croce, non portiamo a Gesù perché ci autorizzi a tirargli le pietre, ma portiamo ai piedi della croce perché scende il suo perdono, il suo intervento, la sua misericordia, altrimenti non abbiamo capito niente del regno di Dio, non abbiamo capito niente dell'amore di Cristo, non abbiamo capito niente della missione che il Signore ci ha affidato. Tu cosa vuoi fare? Vuoi adempiere la missione? Allora voglio leggere l'ultimo verso e concludiamo. Prima Pietro capitolo 5 versi 8 e 9. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Stiamo fermi nella fede e resistiamo al diavolo. Il diavolo che cosa ci vuole fare? Fare quello che Dio non ci ha comandato, quello di giudicare, quello di criticare, quello di condannare, quello di crocifiggere, quello di lapidare. È facile trovare le persone che sbagliano, è facile trovare le persone che non si comportano come si dovrebbero comportare, ma non ti affliggere per quello, affliggiti se tu non riesci a fare quello che Dio ti ha chiamato a fare. Io credo che siamo chiamati a guardarci allo specchio e non a guardare dalla finestra. Tu puoi decidere oggi, fare la scelta. Guardi dalla finestra o guardi allo specchio. Ma non allo specchio per guardare i tuoi difetti, per guardare quello che devi fare secondo la parola di Dio. Amen. Siamo fiduciosi nel Signore? Siamo fiduciosi che verso le persone che nascono di nuovo. Noi abbiamo ricevuto una parola in questa full immersion, che Dio non cambierà l'Italia, ma cambierà gli uomini, farà uomini nuovi, e saranno gli uomini nuovi che faranno un'Italia nuova. Uomini nuovi faranno un'Italia nuova, ma i vecchi sono vecchi e restano sempre vecchi e non cambieranno. Saranno i nuovi che cambieranno, ma i nuovi che si fanno cambiare, che si fanno rinnovare la mente. È importante il rinnovamento della mente, ma bisogna nascere di nuovo. Amen. Sapete, la nascita di nuovo fa una cosa: ci rende sensibili, ci rende ubbidienti, ci rende umili, ci rende... Però bisogna andare a crocifiggere l'uomo vecchio, altrimenti tutte queste cose, sensibilità, umiltà, saranno mortificate dall'uomo vecchio. È come se ci sono due persone, ma noi dobbiamo far vivere una sola persona, il nato di nuovo, il nato in Cristo Gesù. Amen. C'è un mondo che aspetta, ci sono tanti perduti nel mondo, che aspettano una testimonianza potente da ognuno di noi. E quando ti alzi la mattina, ti devi alzare con questa cosa: oggi io dovrò influenzare qualche persona nel mondo perché si avvicini alla fede, si avvicini a Dio. Come obiettivo io mi pongo che devo attirare qualcuno a Cristo, non le persone che si sono allontanate dalla Chiesa. Quello puoi pregare, è giusto che preghi, ma prega per le persone che sono nel mondo, e perché tu possa essere una calamita. C'è un'elettrocalamita. Mi spiego, e ci alziamo mentre. L'elettrocalamita non è una calamita, ma è una calamita quando è attraversata dalla corrente. Quindi quando noi siamo in comunione con Dio, diventiamo calamita. L'elettromagnete, cioè, diventa magnete se è collegato con la corrente elettrica. Il campanello è fatto da un elettromagnete, c'è una elettrocalamita. Quando noi siamo in comunione con Dio, diventiamo calamita. Se non siamo in comunione con Dio, siamo semplicemente un pezzo di ferro che non è un magnete, che arrugginisce. E quando tocca un pezzo di ferro arrugginito, le mani restano sporche. Ci vogliamo alzare le piedi.